Adesso vi vogliamo parlare di un libro edito da Nutrimenti, Barche che hanno scoperto il mondo. Bello da leggere e sfogliare con il racconto delle imprese di barche eroiche, ma anche con illustrazioni suggestive. È scritto da un francese, un ingegnere, Jean-Benoît Héron, ed è stato tradotto da Tommaso Stella, che di mestiere fa l'uomo di mare. Ben trovato, Tommaso.
Ben trovata a te.
Raccontaci un po' di questo libro che, come dicevamo, unisce il racconto alle illustrazioni in acquerello.
Sì, esattamente. L'autore è un acquarellista e ci presenta una galleria illustrata di una trentina di barche che hanno fatto la storia della navigazione e delle esplorazioni. Inizia col mito di Giasone degli Argonauti e finisce, arrivando ai giorni nostri, con la Tara, una barca di 36 metri in alluminio esplicitamente disegnata e pensata per le esplorazioni polari. Tra l'altro che ricorda nelle forme le barche da corsa oceaniche più recenti. Argo è la prima barca che compare nella letteratura, appunto la barca con cui Giasone parte con 50 eroi, che tra l'altro sono i padri degli eroi che poi ritroviamo nell'Iliade, alla ricerca del vello d'oro che deve riportare in patria per riconsegnare il trono al padre, il trono che era stato usurpato da suo zio. La seconda barca che ritroviamo nel libro, appunto quella di Ulisse, queste due sono le barche più importanti che appartengono al mito, dopodiché tutte le altre sono imbarcazioni che sono realmente esistite.
Come quelle vichinghe, ho visto, bellissime.
Sì, assolutamente, le barche vichinghe, tra l'altro abbastanza impressionante quello che sono riusciti a fare i vichinghi con imbarcazioni di quel tipo, partendo tra l'altro da zone assolutamente inospitali per quanto riguarda situazioni meteorologiche, temperature. Loro erano veramente dei supereroi, paragonati a quello che facciamo noi.
Gli Avengers di allora, Thor nasce sempre da lì, quindi rimaniamo anche in tema. Poi ci sono tutte le imbarcazioni che abbiamo conosciuto nella nostra storia, dalle caravelle di Colombo.
Dall'impresa di Colombo si apre ufficialmente la navigazione globale. Il primo giro del mondo a vela, ricordiamo, è quello di Magellano con Victoria, che parte nel 1519 da Siviglia e affronta appunto il primo giro del mondo a vela. Lui in realtà non riuscirà a completarlo perché muore,
certo,
in uno scontro nelle Filippine con le popolazioni locali, ma una delle cinque navi della sua flotta riesce a completare dopo 3 anni circa il primo giro del mondo e con 18 persone sopravvissute.
Invece dal punto di vista delle motivazioni per cui partivano, adesso le sfide intorno al mondo sono per la prestazione sportiva, per trovare se stessi, all'epoca invece le motivazioni erano ben diverse.
Sì, all'inizio cercare nuove terre, nuove risorse, spostarsi in posti più accoglienti, dopodiché l'esplorazione dal punto di vista nautico, anche se non si smette mai di scoprire, la possiamo dire conclusa, terre nuove da scoprire non ce ne sono più, c'è da continuare a esplorare forse gli abissi, i poli, questo anche per cercare di capire come preservare al meglio il pianeta.
Le persone che si imbarcavano 300, 400, 500 anni fa ovviamente erano quasi degli eroi, perché le condizioni di navigazione, le conoscenze, le cartine, tutto era assolutamente allo stato primordiale, quindi veramente delle persone un po' speciali.
Assolutamente, si ha più di un secolo che non si naviga più nell'ignoto, si sa quello che succede, ci sono modi sempre più tecnologici, mezzi e strumenti che garantiscono la sicurezza della navigazione, la comunicazione in caso di emergenza. Oggi gli unici che navigano ancora nella situazione dei primi naviganti sono i migranti che scappano dall'Africa sulle rotte del Mediterraneo, ad esempio.
Tommaso Stella, l'ultima domanda prima di salutarci: se potessi decidere di andare in un periodo storico, su quale di queste imbarcazioni vorresti salire? Anche mitologico,
Il viaggio di Ulisse è forse il più affascinante. È sempre in giro, è curioso, l'esploratore per antonomasia, forse il primo esploratore, che però vive in eterna contraddizione perché lui comunque vuole tornare a casa, però diciamo che si prende il suo tempo.
Come Penelope dall'altra parte, che prende il suo tempo tessendo la tela e poi disfandola, ma per altri motivi. Allora, grazie mille e buon vento.
Buon vento a voi.
Sapori di mare.
Il
nostro consueto salto in Cambusa, figlio d'arte, la mamma aveva una tipica trattoria romana, lo chef Stefano Marzetti crede nel potere del cibo e che un piatto può cambiarti la giornata. Ascoltiamolo al microfono di Laura Guida.
I gamberi croccanti si puliscono e si lasciano in frigorifero, si prepara la pastella, si può fare tranquillamente con una birra, magari se stai in ottima compagnia incominci a bere birra e incominci a preparare la pastella, c'è il mare, il profumo della vacanza, la pastella fatta con la farina, amido di mais, amido di riso, la miscela di farine uguale come proporzione 100-100-100 e 150 di birra. Immergiamo i nostri gamberi all'interno della pastella, mettiamo sull'olio di frittura, la possiamo fare pure sul ponte con fornelletto carino, tirati su dalla pastella, poi li buttiamo su una panatura fatta con un po' di cereali, un po' di mandorle, li passiamo sopra e vengono un po' cristallizzati con questi sapori che vanno a differenziare ogni boccone quando lo mangiamo. 3 minuti fritti croccanti e accompagniamo con una chutney. Si può preparare a monte, non la devi preparare lì, te la prepari nel vasetto, te la porti in barca, fatta con mango, ananas, latte di cocco, curry, curcuma, zenzero, lime e friggitelli piccanti.
Messaggi in bottiglia. Al Metstray di Amsterdam, la grande fiera commerciale internazionale di attrezzature, materiali e sistemi marini, si è parlato anche del riciclo della vetroresina e degli sviluppi del progetto Revita, recupero vetroresina yacht, treni, camper, sviluppato da imprese toscane, che propone un modello industriale sostenibile per il riciclaggio della vetroresina, visto che una alta percentuale delle imbarcazioni che solcano i mari è costruita con questo materiale. Un giardino di ulivi diffuso sul lago di Bracciano. Domani alle 10, nel centro storico di Anguillara Sabazia, la piantumazione dei primi 25 ulivi donati dal KKL Onlus, la filiale italiana del Fondo Nazionale Ebraico. Nella cittadina laziale verranno piantati in tutto 100 ulivi, in concomitanza con la Giornata Nazionale degli Alberi.
Siamo arrivati in porto, armatore Raffaele Roselli, skipper Luca Bernardini, prodiere Andrea Pistorio. L'appuntamento è per sabato prossimo, sempre alle 10.05. Prima di salutarci, una lettura di Massimo Giraldi. E da Germana Brizzolari, buon mare a tutti.
Ma faccio alla finestra e vedo il mare. Vanno le stelle, tremolano l'onde. Vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, alita il vento. Sul mare è apparso un bel ponte d'argento. Giovanni Pascoli.